A questo noi diciamo Amen. Potete sedervi. Ora, brevemente, alcuni saluti. Molti hanno telefonato, alcuni hanno scritto delle email. Un fratello Konoflov dalla Russia, il fratello Remy, il fratello Lukram, il fratello Schofer, il fratello Simon, il fratello Luis, il fratello Laurent, il fratello Steven, i fratelli da Torino, il fratello Benjamin, il fratello Rush Didi e il fratello Lotika. E vorrei che tutti i fratelli sapessero che io leggo queste email, sebbene non le legga tutte qui in ufficio, io leggo ogni email e ciò realmente tocca il mio cuore, ciò che è scritto là. Poi abbiamo saluti dal fratello Kitenge, dal fratello Niaghi, dal fratello Trapani. Abbiamo ricevuto speciali saluti dal dottor Bope, dal fratello Yakin da Abidjan e, per ultimo ma non meno importante, dal fratello Kupfer. Il fratello Kupfer saluta noi tutti molto calorosamente. Voi tutti lo sapete, egli ha già 93 anni e non è più come nei passati 30 anni, quando veniva sempre a Zurigo e viaggiava sempre per venire a Krefeld. Ed egli piangeva ed ha detto: siamo così dispiaciuti che questa volta non possiamo venire. Il Signore conosce ogni cosa. Poi oggi chiederemo a tre fratelli che preghino con noi. E questi sono i nostri fratelli dall'Africa: il fratello Eli, il fratello Kazadi e il fratello Muamba. Per favore, voi tre, dite alcune parole di saluti con una frase e pregate ringraziando il Signore. Per favore, venite adesso, voi tre fratelli. Il nostro fratello da Lubumbashi, da Kolwezi, e il fratello Eli, per favore, venite adesso. E noi siamo riconoscenti, giusto per vostro orientamento, giusto per vostro orientamento, nelle ultime riunioni, nelle tre nazioni dell'Africa, abbiamo avuto più di 8.000 persone nelle riunioni, ma nella Repubblica del Congo, nelle riunioni, abbiamo avuto più di 80.000 persone, più di 80.000 persone, e i nostri fratelli sono usati da Dio, sono benedetti da Dio e sono diventati una benedizione. Per favore, venite fratelli. Vieni fratello Arben e traduci. Dio ti benedica riccamente. Alziamoci in piedi mentre i nostri fratelli ringraziano il Signore. Grande Dio nel cielo, nel glorioso nome della redenzione, nel nome in cui tu ti sei rivelato all'umanità, nel prezioso nome di Gesù Cristo, vogliamo ringraziarti ancora questa mattina, perché tutto ciò che tu fai per noi va oltre ciò che noi possiamo comprendere. nel tuo grande amore e nella tua fedeltà, tu ci hai visti e ci hai conosciuti. Tu sapevi che noi saremmo stati qui questa mattina per ascoltare la parola di Dio. Noi non la riceviamo come parola d'uomo, ma come parola di Dio. Noi crediamo in questa parola che agisce in noi. Ti ringraziamo per il nuovo patto. Ti ringraziamo per il tuo servitore Ewald Frank. Ti ringraziamo per tutti gli altri servitori nel medesimo spirito. Ti ringraziamo per tutto il tuo popolo in tutti i continenti, in tutti i popoli, in tutte le nazioni, in tutte le lingue. Tu ci porti tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. Possa tu restaurare ogni cosa, Signore, e che possiamo avere una profonda comunione con te, e che sia cacciata via l'incredulità, che la disubbidienza sia cacciata via. Signore, porta a compimento la tua opera in noi e benedicici ancora questa mattina, come tu hai già fatto in tutti questi giorni. Noi aspettiamo grandi cose da te, che i cieli possano mandare la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Abbiamo bisogno di questa pioggia e glorifica il tuo glorioso nome. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Signore Dio è Padre nostro. I nostri cuori sono pieni di riconoscenza questa mattina. Tu ci hai permesso di essere in mezzo ai nostri fratelli e alle nostre sorelle questa mattina. Uomini e donne che tu hai eletto nella tua grazia. Noi sappiamo di trovarci in un tempo malvagio, ma tu hai portato a compimento l'opera di redenzione. Tu hai mandato la tua luce e ci hai fatto vedere come tu porti a compimento l'opera delle tue mani. Che grazia e che privilegio! E finché avremo un soffio di vita in noi, Signore, fa che camminiamo al passo con la Tua parola. Fa che possiamo conformarci alla Tua volontà e darti tutto il nostro essere. Benedici questo tempo che ancora Tu ci doni. E tu sai quanto noi l'apprezziamo. Siamo alla tua presenza questa mattina affinché tu possa parlarci, Signore. Tu conosci la nostra condizione e sai quanto amiamo la parola di Dio e abbiamo fede nelle tue promesse. E crediamo che questa mattina tu ci parlerai. Disponi i nostri cuori a ricevere ciò che viene da parte tua. Che tu possa aiutarci ad avvicinarci di più a te. Benedici i tuoi figli e le tue figlie. Dona a ciascuno la grazia che possiamo dimorare nel tuo amore finché Gesù Cristo ritorni. Possa tu benedire in modo speciale il nostro caro fratello Frank. Benedici tutti i tuoi servitori che tu hai suscitato per lavorare nella tua vigna in quest'ora. Che la tua Chiesa possa essere benedetta in tutto il mondo. Noi sappiamo che tu sei all'opera e crediamo che tu condurrai ogni cosa in modo meraviglioso per la gloria del nome di Gesù, affinché possiamo andare avanti e per la nostra consolazione. Grazie, Signore. Ti abbiamo chiesto tutto questo nel nome del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Amen. Amen. Signore Dio Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, a te sia la gloria e l'onore. Signore Dio Onnipotente, siamo arrivati alla fine e aspettiamo l'adempimento delle promesse che saranno adempiute nel nostro tempo. Noi confessiamo alla tua presenza la nostra incapacità, Signore. Siamo incapaci, Signore, ma tu, oh Signore, tu puoi renderci capaci. Abramo non era in grado, Sara non era in grado, ma tu l'hai resa in grado. Signore, che tu possa compiere la tua volontà in noi, che tu possa completare il tuo piano in noi. Grazie che tu hai aperto i nostri occhi per poter vedere. Tu hai aperto le nostre orecchie per poter udire la tua parola in questo tempo. Tu hai mandato un profeta. La tua parola è stata rivelata. E tu hai mandato un insegnante per ammaestrarci secondo la parola di Dio. Grazie, Signore. A te sia la gloria, a te sia l'onore. Benedici questa assemblea a Krefeld, benedici il tuo servitore, benedici il fratello Frank, benedici in tutto il mondo coloro che sono inclusi in questa chiesa. Sì, Signore, che la tua pace, che la tua grazia, che la tua benedizione possano esserci accordati. Benedetto sia il tuo nome. Noi aspettiamo te questa mattina affinché tu possa parlarci e benedirci per mezzo della tua parola e per mezzo del tuo spirito, per la tua gloria e per l'edificazione. Nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Amen. 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 Potete sedervi. Siamo riconoscenti al Signore Dio con tutto il nostro cuore per tutti i fratelli in ogni lingua, in ogni luogo, che trasmettono la parola. Ora immaginate un po', se io andassi in Africa e stessi un giorno qui e un giorno là e poi ritornassi. Se i nostri fratelli non fossero là per trasmettere e portare la parola, che ne sarebbe allora? Che ne sarebbe allora? E dunque noi notiamo quanto sia importante che possiamo comprendere Matteo capitolo 24 in modo corretto. Non soltanto uno che ha immagazzinato il cibo e che lo trasmette, ma tutti coloro che Dio ha ordinato per questo, per diffondere la parola rivelata. E insieme noi esercitiamo il ministero che il Signore ci ha affidato per questo tempo. Abbiamo letto una parola potente come introduzione. Ed è così meraviglioso che ci ritroviamo nella parola, ritrovandoci là, che non soltanto Paolo, il quale poteva dire mi è stato rivelato, ma che noi possiamo testimoniare e che possiamo dire è stato rivelato a noi, è stato rivelato a voi, è stato rivelato a me. Il Signore ci ha parlato ed Egli ha aperto il nostro intendimento per conoscere la Scrittura. E i cantori l'hanno espresso. Il nostro Signore, la pietra angolare, noi le pietre nell'edificio. E poi devo pensare a ieri sera, in merito a quello che accade nel Vaticano. Sì, lì le ossa di Pietro vengono esposte là e vengono onorate, vengono mostrate là. E tutto il mondo ascolta e guarda e pensa che debba essere così. E ogni cosa è basata su un fraintendimento. E il fraintendimento è in riferimento a Matteo capitolo 16, verso 18. Là il nostro Signore naturalmente non ha detto a Pietro sopra di te edificherò la mia chiesa, ma ha detto carne e sangue non ti hanno rivelato questo, e su questa roccia io edificherò la mia chiesa. E la roccia è Gesù Cristo, il nostro Signore. Nient'altro che fraintendimenti, nient'altro che interpretazioni, dal primo all'ultimo versetto. E perciò noi possiamo ringraziare con tutto il nostro cuore che Dio ci ha portati fuori da tutta questa confusione, ci ha portati fuori da tutti questi fraintendimenti, e tramite la chiara e genuina proclamazione della parola ci ha riportati al fondamento originale. E questo fondamento è Gesù Cristo, il nostro Signore. Leggiamo al riguardo i tre passi della Scrittura che si adattano a ciò. In Efesini, Efesini capitolo 2, qui abbiamo la dichiarazione dell'Apostolo Paolo. Efesini capitolo 2, verso 20. Efesini capitolo 2, verso 20. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Cosa vi colpisce qui? Questa è la mia domanda. Cosa vi colpisce qui? Essendo edificati sul fondamento, non sugli apostoli, ma sul fondamento che gli apostoli hanno posto nel nome del Signore. Non su Paolo, non su Pietro, ma sul fondamento. E il fondamento è Gesù Cristo, il nostro Signore. Ogni parola di Dio è così meravigliosa. Leggiamolo di nuovo. Siete stati edificati sul fondamento, non su Pietro, non su Paolo, ma su Gesù Cristo, la pietra angolare, essendo edificati sul fondamento che gli apostoli e i profeti hanno posto, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Diciamo amen, alleluia a questo. Dio ci ha portati indietro a ciò. Poi, nel capitolo successivo, andiamo direttamente al capitolo 3, dal verso 2. Efesini, capitolo 3, dal verso 2. Senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio, affidatami per voi. Nessun servitore di Dio ha ricevuto qualcosa per se stesso, ma invece per trasmetterla alla Chiesa. E anche se leggiamo dell'amministrazione dei misteri di Dio, prima che possiamo amministrarli, ci devono essere dati affinché possiamo amministrarli. E poi nel verso 3, come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. Leggendole potrete capire la conoscenza che ho del mistero di Cristo. La conoscenza che ho del mistero di Cristo. Una piena conoscenza del piano di salvezza di Dio con la rivelazione di Gesù Cristo, il nostro Signore. Dio manifestato in carne, giustificato nello Spirito, predicato alle nazioni, è ricevuto in gloria. Ed egli ritornerà per portare i suoi a casa. Poi, il verso 5, per evidenziare ciò in riferimento al mistero, che nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Alleluia! In quel tempo Dio aveva rivelato ciò che concerneva il piano di salvezza, ed ogni cosa è stata messa per iscritto per noi, che ora abbiamo entrambi, l'Antico e il Nuovo Testamento, e questo in una armonia divina. Ora l'enfasi, per mettere l'enfasi su ciò, che il nostro Signore e Salvatore è il fondamento sul quale la Chiesa è stata edificata. Permettetemi di leggere al riguardo 1 Corinzi capitolo 3. 1 Corinzi capitolo 3, e qui abbiamo i meravigliosi versi 10 e 11. 1 Corinzi capitolo 3, versi 10 e 11. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, egli da se stesso non aveva nulla. La grazia di Dio che mi è stata data come esperto architetto ho posto il fondamento. Un altro vi costruisce sopra. Ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra. Anche questa è una ammonizione per noi tutti. Non soltanto il fondamento deve essere corretto, non soltanto il fondamento, ma l'edificio deve essere corretto. L'edificio deve essere corretto. E l'edificio è la casa di Dio. Il fondamento è la colonna della verità. Nessun errore ha posto nella Chiesa del Dio vivente. Poi, nel verso 11, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Alleluia! Benedetto e lodato sia il nostro Signore per la sua fedeltà, per la sua grazia, per ogni cosa che Egli ci ha dato in questo tempo. Poi, il capitolo 4, i primi due versi. Primo Corinzi, capitolo 4, i primi due versetti. Così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. E poi, indirizzato a noi, del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. Non soltanto amministrare, ma essendo trovati fedeli nell'amministrazione dei misteri di Dio, affinché ogni cosa sia esposta nel modo come appartiene al piano di salvezza del nostro Dio. Voi tutti lo sapete, noi abbiamo ricevuto le promesse. Permettetemi di leggere al riguardo i due passi della scrittura che si riferiscono direttamente a ciò. In Galati capitolo 3, qui l'apostolo Paolo si riferisce ancora una volta a ciò che veramente si tratta con i veri credenti. Leggiamo Galati capitolo 3 verso 8. La scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni per fede, preannunciò ad Abramo questa buona notizia: in te saranno benedette tutte le nazioni. Alleluia! In te saranno benedette tutte le nazioni della terra. E al riguardo leggiamo il verso 14 per sapere come ha avuto luogo la benedizione. Galati capitolo 3 verso 14. Affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Mediante la fede. Non soltanto la promessa, i beni che appartengono alla promessa. Questo Dio ce l'ha dato per mezzo della sua grazia in Cristo Gesù, il nostro Signore. Di cosa si tratta adesso, fratelli e sorelle? Si tratta che il Signore separa la sua Chiesa. Realmente la separa da ogni cosa che non è in accordo con Dio e con la sua parola. E al riguardo dobbiamo parlare molto chiaramente adesso e dobbiamo dire che ciò che è apparso durante i secoli nell'impero romano e che è chiamata la Chiesa di Roma non è la Chiesa originale di Gesù Cristo. La Chiesa di Gesù Cristo ritorna a Gesù Cristo. E come abbiamo letto, gli apostoli erano testimoni oculari e auricolari di ciò che Dio aveva fatto e potevano testimoniare di questo e hanno potuto lasciarcelo. Ciò che accadde sin dal IV secolo, ciò che è apparso quando Costantino, quale capo della Chiesa e quale capo di Stato, egli proclamò se stesso, ebbe il titolo di Pontefice Massimo. Ed egli era il capo della Chiesa e il capo dello Stato. E questo titolo, in seguito, i papi lo hanno assunto. Ma quello che è stato deciso fin dal concilio di Nicea, specialmente riguardo alla formula trinitaria, che fino ad allora non era venuta sulle labbra di qualcuno. E cosa devo dirvi? Ho portato con me per mostrarvelo quali cose sono state fatte in questa formula trinitaria. E come vi ho detto prima, quando il fratello Branham nel 1955 a giugno era a Zurigo, il Signore gli comandò di andare in una riunione spiritistica per vedere ciò che veniva fatto nella formula del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ciò che veniva fatto là. Egli portò tre fratelli con sé, ed ecco, sì, magari si può dire che non era soltanto una medium, ma una strega. Giusto nella formula, la tavola si alzò in aria. La tavola realmente si alzò in aria dopo che questa medium disse nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E poi il fratello Branham si alzò e disse: cara signora, ciò che viene fatto qui proviene da Satana. E la donna rispose: io dichiaro che viene da Dio. E poi il fratello Branham disse: non proviene da Dio, non proviene dal Dio che io servo, che si è rivelato a noi in Gesù Cristo. E sapete cosa accadde allora? Poi il fratello Branham disse: affinché tu sappia che sei caduta preda del diavolo e che questo è accaduto nel nome del diavolo, io comando adesso nel nome di Gesù Cristo di Nazareth che questo tavolo cada a terra sul pavimento e si faccia a pezzi. E il fratello Branham parlò e ciò accadde davanti agli occhi dei nostri fratelli. Oh, cosa viene fatto in questa formula trinitaria? E in ogni chiesa, nella chiesa ortodossa, nella chiesa anglicana, ovunque, sempre la formula trinitaria. Io l'ho annotato. Il giuramento quando si entra in una loggia massonica. Viene fatto un giuramento nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sul tavolo c'è un cerchio, un triangolo, una Bibbia e poi l'uomo deve togliere la camicia, deve togliere una scarpa, deve avere gli occhi chiusi e poi tre uomini e poi deve andare nel luogo santissimo. Non voglio continuare a leggere qui ciò che viene fatto là. Realmente ogni cosa viene fatta in questa formula trinitaria. Dio naturalmente non è una trinità. Dio è un solo Dio di eternità in eternità. Ed egli si è rivelato a noi quale Padre, nel Figlio e tramite lo Spirito Santo. Perciò noi preghiamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Dio è Padre, Dio non si chiama padre, è padre. Dio si è rivelato nel figlio. Ma qual è il nome in cui Dio si è rivelato quale padre, figlio e Spirito Santo? Il prezioso nome, il santo nome del nostro Signore. E poi siamo molto riconoscenti che possiamo leggere nell'originale, in ebraico. Tu lo chiamerai Yahshua, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Dalla parola dell'Antico Testamento che è scritta più di 3.000 volte nel Testamento ebraico, vale a dire Yahweh, J-H-W-H, come Dio ha rivelato questo nome del patto. E noi sappiamo che Yahweh dell'Antico Testamento è Yahshua del Nuovo Testamento, lo stesso ieri, oggi e in eterno, che poteva dire in Giovanni capitolo 8, prima che Abramo fosse, io sono. Così vediamo quanto sia stato importante che Dio abbia potuto usare il fratello Branham per mettere le verità bibliche in merito alla Deità, riguardo al battesimo, riguardo alla cena del Signore, in merito all'elezione, in effetti riguardo ogni cosa che Dio aveva da dirci. Questo ci è stato trasmesso tramite la proclamazione. E il fratello Branham non aveva scelta, specialmente dall'apertura dei suggelli, egli doveva parlare un linguaggio chiaro. E in quel tempo egli disse: ogni nuovo messaggio che Dio mi darà lo predicherò qui a Jeffersonville, nel tabernacolo. Egli disse anche: nelle altre chiese devo avere riguardo ai fratelli e alla chiesa, ma qui non devo prestare attenzione. Qui posso predicare la parola di Dio e ogni messaggio che Dio mi dà posso predicarlo qui. E perciò il fratello Frank si è preso cura di questo, che ogni predicazione che il fratello Branham ha predicato a Jeffersonville sin dall'apertura dei suggelli è stato tradotto in lingua tedesca. Ogni predicazione che il fratello Branham ha tenuto a Jeffersonville, io sono stato condotto così, l'abbiamo tradotto in lingua tedesca e poi anche tutte le altre che appartengono a ciò. Fratelli e sorelle, anche nel ministero del fratello Branham c'è stato un ordine divino. In primo luogo, la parte evangelistica, come gli fu detto, come a Mosè furono dati due segni, così a te sono dati due segni. E a te è dato un dono di guarigione divina, affinché tu possa portare la testimonianza alle nazioni. In primo luogo la parte evangelistica, poi la parte di insegnamento e poi la parte profetica. E questa è la grazia che Dio ci ha realmente dato, di rimanere nei limiti della parola. E ogni cosa che Dio ci ha rivelato ci riporta alla scrittura. Sì, noi potremmo continuare a leggere qui, ma ciò che segue è diventato grande per me questa mattina. Mi ha toccato quando il Signore mi ha chiamato mio servitore: radunami il mio popolo, tutti coloro che hanno fatto un patto con me con sacrificio. E voi tutti conoscete la testimonianza del 28 dicembre. In quel momento ero realmente un po' perplesso, perché avevo sempre pensato che non noi abbiamo fatto un patto con Dio, ma che Dio ha fatto un patto con noi. Sì, Egli ha fatto un patto con noi, perché così è anche scritto. Matteo capitolo 26, verso 28. Questo è il mio sangue, il sangue del patto, il sangue del patto che è sparso per molti. E il momento successivo, lo Spirito di Dio mi ha condotto a leggere nel Salmo 50, Salmo 50, per ottenere la risposta dalla Sacra Scrittura. Salmo 50, e qui i versi meravigliosi che realmente hanno toccato il mio cuore. E in un momento vi dirò di cosa realmente si tratta adesso. Qui è scritto, Salmo 50, verso 5, radunatemi i miei santi, coloro che hanno fatto con me un patto mediante il sacrificio. E poi sta scritto, e i cieli proclameranno la sua giustizia, perché è Dio stesso il giudice. Da parte nostra, il patto che Dio ha fatto con noi, noi dobbiamo confermarlo e dobbiamo dire, Signore, io l'ho ricevuto e mi sottometto e credo che Tu mi hai portato in questo nuovo patto e che è accaduto tramite il sacrificio sulla croce del Golgota. Dunque, non parlare soltanto del nuovo patto, ma riconoscere che Dio ha fatto un patto con noi e che noi l'abbiamo ricevuto e accettato. E allora i cieli dichiarano la sua giustizia e rivelano ogni cosa che appartiene al patto. Così noi ci raduniamo sempre in questo luogo. Non è un luogo di pellegrinaggio, no. Che Dio lo impedisca, che mai accada. Noi veniamo qui soltanto per ascoltare la parola del Signore. E anche che tutta la gente possa ascoltare, affinché tutto il mondo possa ascoltare. E se pensiamo in Nuova Zelanda, sono 10 ore davanti a noi. Negli Stati Uniti sono 8 ore dietro di noi. Ma tutto il mondo è collegato, sia di giorno o sia di notte. Tutti ascoltano coloro ai quali la parola di Dio è diventata preziosa e coloro i quali il Signore chiama adesso. Credono la parola con tutte le sue promesse e insieme sperimenteremo ciò per grazia. Ora, per tutti coloro che hanno difficoltà, per tutti coloro che sono venuti sotto una cattiva influenza, permettetemi di dire qui chiaramente, come ho già evidenziato, non sugli apostoli, ma su Gesù Cristo. La Chiesa viene edificata. Egli l'ha redenta. Egli l'ha giustificata. Egli l'ha santificata tramite un solo sacrificio che Egli ha fatto. La Chiesa, una volta per tutte, è santificata attraverso di Lui. È consacrata a Dio. E noi verremo, passeremo dal credere al vedere. Ora, il Signore, alla fine del tempo della grazia, ci ha dato una veduta completa del piano di salvezza. Ci ha dato una veduta completa ed egli ha mandato il suo servitore. E per favore, comprendete ciò che Matteo 17, verso 11, realmente dice. Cosa viene detto lì? Di cosa si parla lì? Di una nuova religione o di una nuova denominazione? Tutto quello di cui si parla è di ciò che Dio ha promesso per grazia. Leggiamolo. Matteo capitolo 17, verso 11. E Gesù rispose loro dicendo: Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa. Questo amen non era abbastanza forte. Nessuna nuova denominazione, nessuna nuova dottrina. Il fondamento originale, le dottrine originali, ogni cosa indietro all'inizio, ogni cosa è stata restaurata, riportando ogni cosa nella condizione corretta. E siamo riconoscenti che è accaduto proprio ora. Ma per saperlo precisamente, dopo la vera proclamazione vengono le interpretazioni. E anche nel nostro tempo non sono mancate le interpretazioni. Ma leggiamo Marco capitolo 9 affinché abbiamo la conferma che con il ministero che Dio ha dato nel nostro tempo vi è collegato il più grande scopo, vale a dire di edificare sul fondamento originale che è stato posto dagli apostoli e dai profeti, e Gesù Cristo stesso è la pietra angolare, affinché alla fine possa essere come era al principio. Qui abbiamo ancora una volta confermato in Marco capitolo 9 verso 12 ed egli rispondendo disse loro: Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa. Amen. Questo è il così dice il Signore, e ristabilire ogni cosa. Al Signore Dio sia la gloria, la chiamata fuori, la preparazione, la restaurazione va avanti, e in ogni riunione noi ci avviciniamo di un passo. Siamo fortificati nella nostra fede e sappiamo che Dio vigila sulla sua parola. E tutto ciò che Egli ha promesso, questo Egli lo fa. E anche noi alla fine saremo in grado di dire: nessuna promessa che Dio ha fatto rimarrà inadempiuta. Tutte le promesse di Dio sono sì ed amen. Anche questa dall'Antico Testamento, dal nostro Signore è stata confermata nel Nuovo Testamento. Questa promessa è confermata in mezzo a noi. Dio ha mandato il suo profeta affinché ogni cosa possa essere restaurata. Noi potremmo ritornare qui nell'Antico Testamento, potremmo ritornare in Esdra, potremmo ritornare in Neemia. Loro trovarono il fondamento originale ed edificarono su esso. In primo luogo trovarono l'antico fondamento, e poi cominciarono ad edificare. Così il Signore parla ancora oggi. Io edificherò la mia chiesa. Anche nel nostro tempo, il Signore edifica la sua chiesa. E come abbiamo fatto il paragone prima, non su te Pietro, ma sulla roccia. Io edificherò la mia chiesa. E le porte dell'inferno non la potranno vincere. Gesù Cristo è il vincitore del Golgotha. La sua vittoria è la nostra vittoria. E la fede che Egli ci ha dato è la rivelazione divina di ciò che Egli ci ha dato per grazia. Dunque, noi ringraziamo il Signore e realmente lasciamo ogni miscuglio. Fratelli e sorelle, non è facile per me dire qualcosa qui, ma realmente viviamo in un tempo così confusionale che realmente non dovremmo occuparci di ciò che accade nelle chiese e nelle denominazioni, di ciò che accade a Roma e con l'ecumenismo. Di questo in realtà non dovremmo occuparcene più. Ma cosa accade in mezzo a coloro che affermano di credere il messaggio? Ciò che accade là. E poi Pietro scrive, secondo 2 Pietro capitolo 1, dove egli ripetutamente indica ciò. Quanto sia importante la parola della profezia che abbiamo, che splende come una lampada in luogo scuro. E poi che nessuna profezia della scrittura è soggetta ad alcuna privata interpretazione, perché santi uomini di Dio hanno parlato perché sospinti dallo Spirito Santo. Dunque, il così dice il Signore ci è stato lasciato nella parola di Dio. E questo lo crediamo con tutto il nostro cuore. E poi veniamo al capitolo 2, in 2 Pietro capitolo 2. Or vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori. E questo fa male. Loro non sono da qualche parte, sono in mezzo a noi. E Paolo l'ha scritto, e anche nella epistola di Giuda. Essi prendono persino parte nei vostri banchetti. Sono parole potenti. Prendono parte nei vostri banchetti. Così, non uomini che sono da qualche parte all'esterno, no, ma che erano in mezzo a noi e che poi si sono allontanati. Qui sta scritto in Giuda, Giuda verso 3, leggiamo le parole potenti. Nella lettera di Giuda c'è un solo capitolo. Carissimi, anche se avevo una grande premura di scrivervi circa la nostra comune salvezza, sono stato obbligato a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa una volta per sempre ai santi. E direttamente nel verso 4, si sono infatti infiltrati tra di voi certi uomini che sono stati da tempo designati per questa condanna. E poi leggiamo nel verso 12, costoro sono macchie nelle vostre agapi, mentre banchettano assieme a voi senza timore, pascendo se stessi. Bisogna pensare a questo per un momento. Banchettano assieme a voi, mangiando e bevendo insieme a voi. E poi, tuttavia, vengono sotto una cattiva influenza. Lasciano la retta via, essendo trascinati nell'errore di Balaam. E loro sono qui soltanto affinché i veri credenti siano provati. Se noi realmente crediamo la parola, se realmente rimaniamo fermi sul fondamento originale e diamo gloria al Signore in spirito. Fratelli e sorelle, per favore, prendetelo seriamente e credetelo. Ogni interpretazione è dal nemico. Ogni interpretazione è un seme sbagliato. E come con Eva, in primo luogo ci fu una conversazione, degli argomenti e poi l'inganno. E il risultato fu Caino. Caino era il risultato finale della conversazione, del punto interrogativo che fu posto dietro a ciò che Dio aveva detto. E poi venne l'inganno. E poi il Signore, Dio, dovette dire: con dolore partorirai i tuoi figli. Io metterò inimicizia fra la tua progenie e la sua progenie. Per favore, non prestategli ascolto. Ora, giusto per vostra informazione e senza criticare, ma faccio il mio dovere oggi. Faccio il mio dovere oggi di mostrarvi che genere di cose vengono fatte nel messaggio. Ciò che viene pubblicato. Ciò che viene pubblicato è fatto nel messaggio. Oh, che genere di cose vengono scritte. Che genere di cose vengono fatte. Libri e ancora libri. Fotografie. Fotografie e ancora fotografie. E questa tazza l'ho portata con me. È stata commissionata in una fabbrica di porcellana di fare queste tazze con William Branham qui. E con William Branham scritto. L'ho portata con me di proposito per mostrarvela. E qui si tratta realmente di William Branham e ancora William Branham, senza occuparsi di Gesù Cristo. Se non dovessi mostrare questa tazza da qualche altra parte, l'avrei fatta a pezzi davanti ai vostri occhi. Perché menziono queste cose? Semplicemente affinché tutti i fratelli, che siano della dottrina dei sette tuoni o altro, sono diretti contro di noi, sono contro me e diffondono cose che sono incomprensibili. Ma Dio è fedele. E diciamolo ancora una volta. Il Signore naturalmente non ci ha portato una nuova religione, non una nuova denominazione. Egli ci ha riportati al fondamento originale. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Indietro all'origine, indietro all'inizio. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Poi mi accusano che non diffondo queste pubblicazioni. Allora devo chiedere chiaramente: cosa hanno a che fare queste pubblicazioni con i sermoni che il fratello Branham ha tenuto tramite l'incarico di Dio? Nulla, assolutamente nulla. Non è altro che idolatria, è un culto all'uomo. E hanno lasciato la retta via e vanno avanti nelle proprie vie. Per favore, comprendete questo. Se dei fratelli di mezzo a noi vengono sulla scena che scrivono lunghe lettere e che accusano e cose del genere, questo prova che non sono mai appartenuti a noi, perché così l'apostolo Giovanni ha scritto: se fossero stati dei nostri, allora sarebbero rimasti con noi, ma siccome non sono dei nostri, perciò non sono rimasti con noi. Proprio alla fine la Chiesa consisterà soltanto di veri credenti, e quando il Signore ritornerà e porterà i suoi a casa, allora non ci sarà alcuna zizzania in mezzo al grano. Alla raccolta non ci sarà neanche una sola zizzania nel campo di grano. Sarà tolta prima, quando il Signore porterà dentro la raccolta. Allora ci sarà soltanto il grano genuino che sarà portato nel suo granaio. E io credo con profonda convinzione che tutti coloro che ascoltano adesso la vera parola di Dio e che non aggiungono nulla e non tolgono nulla, ma che lasciano ogni cosa nel modo in cui è, e come è scritto, loro sono la semenza divina e Dio porterà a compimento la sua opera in noi, fino al giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. E noi tutti aspettiamo questo, che il Signore completi la sua opera. Questo non lo farà alcun profeta e nessun messaggero di Dio. Questo lo farà il Signore stesso. Leggiamo alcuni passi della scrittura a riguardo. Il primo, nel profeta Isaia. Nel profeta Isaia, capitolo 29. Qui il Signore ha parlato in modo molto chiaro. Egli parla sempre chiaramente, ma soltanto a noi. Egli ha indirizzato queste parole a noi. Isaia capitolo 29, versi 23 e 24. Isaia capitolo 29, versi 23 e 24. Ma quando vedrà i suoi figli, l'opera delle mie mani nel suo mezzo, essi santificheranno il mio nome. Santificheranno il santo di Giacobbe e temeranno il Dio di Israele. Quando vedrà i suoi figli, l'opera delle mie mani nel suo mezzo. In primo luogo Dio fa delle promesse e poi viene l'adempimento. E poi vediamo ogni promessa adempiuta per mezzo della sua grazia. Poi, nel verso successivo sta scritto: i traviati di spirito giungeranno ad avere intendimento e i mormoratori impareranno la sana dottrina. Può ancora accadere che non siamo soddisfatti di noi stessi o di altri e che mormoriamo qua e là. Ma il momento è giunto, come scritto qui: i traviati di spirito che adesso non pensano in modo appropriato, come ha detto il nostro Signore: mi amerete con tutta la vostra mente, con tutto il vostro cuore, e poi ciò che ha comandato sarà adempiuto. E i traviati di spirito, coloro che non si lasciano collocare in modo appropriato, coloro che pensano in modo sbagliato, per favore fatevi collocare. Questo è il tempo del Signore Dio per tutti gli eletti. Rimanete nei limiti della parola di Dio. Come è scritto, e i mormoratori impareranno la sana dottrina. Abbiamo fratelli e sorelle in mezzo a noi che talvolta mormorano. Il popolo di Israele mormorava e loro furono colpiti. Per favore, non mormorate più. Non in merito a quello che accade a voi, né in merito a ciò che accade agli altri. Siate ammaestrati da Dio. Ricevete la correzione, come Paolo ha scritto. Poi, in Isaia, capitolo 28, sta scritto nel verso 17, Isaia capitolo 28 verso 17: io porrò il diritto come misura e la giustizia come piombino. La grandine spazzerà via il rifugio di menzogna e le acque sommergeranno il vostro rifugio. Dunque, tutti coloro che sono andati sotto un rifugio di menzogna, questo rifugio sarà portato via e questo luogo sarà inondato. Soltanto coloro che prendono la parola quale misura sussisteranno davanti a Dio. Poi nel verso 21 sta scritto, Isaia capitolo 28 verso 21: poiché l'Eterno si leverà come al monte Perazim, si adirerà come nella valle di Gabaon per compiere la sua opera, la sua inaudita opera, per eseguire il suo lavoro, insolito. Alleluia! Questo lo farà il Signore. Questo lo farà Egli stesso. Egli si leverà. Egli porterà a compimento la sua opera per grazia. Riguardo a questo potremmo leggere molti passi della scrittura. Andiamo in Ebrei capitolo 4. Ebrei capitolo 4. E qui l'uomo di Dio, ancora una volta, riassumendo, ha scritto al riguardo quanto sia importante credere. Credere con tutto il cuore per avere parte in quello che Dio fa. Ebrei capitolo 4 verso 2: infatti a noi, come pure a loro, è stata annunziata la buona novella, ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stata congiunta alla fede in coloro che l'avevano udita. Avete notato quanto sia importante la fede? La fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Dio. E beato è colui che ode la parola di Dio con tutte le promesse incluse in essa, e che può crederle con tutto il cuore. In Ebrei capitolo 12 abbiamo ancora una volta nei versi 25 e 26 un'ammonizione e poi anche un conforto. Ebrei capitolo 12, qui i versi 25 e 26. Guardate di non rifiutare colui che parla, perché se non scamparono quelli che rifiutarono di ascoltare colui che promulgava gli oracoli sulla terra, quantomeno scamperemo noi se rifiutiamo di ascoltare colui che parla dal cielo. E noi possiamo dire: il Signore ha rivelato la sua parola. Egli ha parlato direttamente a noi. E nel verso successivo, nel verso 26, sta scritto: la cui voce scosse allora la terra, ma che ora ha fatto questa promessa dicendo: ancora una volta, io scuoterò non solo la terra, ma anche il cielo. Amen. E poi sta scritto ciò che segue. E siamo riconoscenti a Dio con tutto il nostro cuore, riconoscenti per tutte le sue vie in cui Egli cammina col suo popolo in questo tempo. E la parola speciale nel libro degli Atti, capitolo 13, ve la leggerò pure, perché c'è qualcosa di speciale qui, qualcosa di speciale è stato detto. E il Signore Dio ha adempiuto la promessa col popolo di Israele che Egli aveva dato nell'Antico Testamento e che ha adempiuto nel Nuovo, vale a dire in Atti capitolo 13. Qui leggiamo i versi 32 e 33. E noi vi annunziamo la buona novella della promessa fatta ai padri, dicendovi che Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, avendo risuscitato Gesù. Qui l'uomo di Dio si riferisce a ciò che Dio aveva promesso nell'Antico Testamento. E se guardiamo precisamente quanti passi della scrittura ci sono qui dall'Antico Testamento, ha dato ai padri la promessa e l'ha adempiuta nei figli. E anche nel nostro tempo, il Signore voleva volgere i cuori dei figli indietro ai padri. E questo accade nel nostro tempo. Come è scritto in Luca capitolo 1, versi 16 e 17, che tramite il messaggio di Giovanni Battista al Signore fu preparato un popolo ben disposto. Ed ora, anche tramite l'ultimo messaggio, un popolo ben disposto deve essere presentato al Signore. Questo è lo scopo. Questo è lo scopo nella Chiesa del Dio vivente. Ma nella stessa maniera, leggiamo i due versi, il verso 38 e anche il verso 41. Nel verso 38 Atti capitolo 13 verso 38. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati. Permettetemi di evidenziarlo qui oggi. Il perdono dei peccati tramite Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, è naturalmente la cosa principale. Si inizia naturalmente con il perdono, con la riconciliazione, con la salvezza che Dio ci ha dato per mezzo della sua grazia. Dunque, anche oggi, noi predichiamo Gesù Cristo il crocifisso. Anche oggi noi predichiamo a tutti il perdono dei peccati tramite il sangue dell'agnello, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Ma ora viene un verso che è diretto a tutti coloro che passano accanto beffandosi riguardo a ciò che Dio ci ha promesso e ciò che Egli fa nel nostro tempo. Verso 41. Guardate, o sprezzatori, meravigliatevi e siate consumati, perché io compio un'opera ai vostri giorni, un'opera che non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Abbiamo letto nel profeta Isaia dell'opera. E ora una parola indirizzata a tutti gli sprezzatori che passano accanto a ciò che Dio ci ha promesso e ciò che Dio fa proprio ora, che vi passano accanto, sì, facendo le loro osservazioni al riguardo. E poi guardate, o sprezzatori, meravigliatevi e siate consumati. E poi il Signore parla di nuovo, perché io compio un'opera ai vostri giorni, un'opera che non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Un'opera che non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Dichiararlo non è molto. Bisogna sperimentarlo personalmente. Si deve diventare una parte di ciò che Dio ha promesso nel nostro tempo. Tutti gli sprezzatori vi passano accanto e forse dicono persino: ah, questo fratello non crede affatto il messaggio, non crede ciò che ha detto il profeta. L'ho detto alcune volte e lo dico alla presenza di Dio. Non c'è un altro uomo sulla terra che ami il fratello Branham così tanto e che lo apprezzi e lo riconosca quale uomo mandato da Dio come me. E che il mio ministero è direttamente collegato al suo ministero. Tutti lo sanno. Tutti coloro che sono a conoscenza di ciò che Dio fa nel nostro tempo. Ma quando si tratta della glorificazione di un uomo, quando si tratta di pubblicare libri e quando si tratta di danzare intorno ad un vitello d'oro, allora noi non possiamo essere d'accordo con questo. Dobbiamo prendere posizione su questo, che la vera adorazione avviene in spirito e in verità e che nessun miscuglio ha luogo. E lasciamo a Dio ciò che Egli stesso porterà a compimento la sua opera nei nostri giorni. Siamo sinceri adesso, giusto in chiusura. Lasciate che sia detto ancora una volta. A cosa servirebbe a voi e a me se parlassimo soltanto di quello che Dio ha fatto e rimanessimo nel passato, girando in cerchio. Avrebbe allora il messaggio compiuto ciò per cui è stato mandato? O viene data adesso l'ultima chiamata su tutta la terra affinché tutti possano uscire, tutti coloro che fanno parte del popolo di Dio, essendo separati, santificati e purificati? Noi non giriamo in cerchio, non viviamo nel passato. Il passato era necessario per condurci al presente. E ciò che accade proprio ora deve accadere affinché possiamo aver parte in ciò che Dio ancora farà in futuro. Nel regno di Dio non c'è nessuna pausa. Nel regno di Dio il Signore cammina avanti ed Egli ci ha affidato il messaggio. E noi portiamo il messaggio finché il Signore porterà a compimento la sua opera in noi. E noi sappiamo che il ritorno del Signore è realmente molto, molto vicino. Dunque, gli sprezzatori dovranno sapere che il Signore Dio completa la sua opera. Anche tutti coloro che credono e che aspettano la risurrezione del fratello Branham, che egli ritorni e che avrà un ministero nella tenda. Oh, ciò che viene insegnato là, non si può entrare qui nei dettagli. Noi siamo stati riportati alla parola. Noi crediamo in ogni punto al 100% come dice la scrittura. E la parola di Dio per noi rimane valida per sempre. E ciò che il fratello Branham ha insegnato e proclamato, questo lo possiamo collocare senza alcuno sforzo nella Sacra Scrittura. E poi abbiamo il così dice il Signore. Poi abbiamo l'assoluto divino. Se vengono fatte due cose, uno il profeta ha detto e l'altro la Bibbia ha detto, con questo non siamo d'accordo. E uno è il medesimo Dio che ha parlato attraverso tutti i profeti, attraverso gli apostoli. Lo stesso Dio veglia sulla sua parola ed egli ha adempiuto la promessa. Egli ha mandato il profeta che sarebbe venuto prima che venga il giorno terribile del Signore. Il suo compito era di riportarci al principio, indietro al fondamento, indietro all'originale, affinché il Signore possa edificare la sua Chiesa adesso e che Egli possa completare la sua opera nella sua Chiesa fino al giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Grazie siano resi a Dio per la sua parola rivelata. Dio si è ringraziato per il messaggio. Dio si è ringraziato per ogni cosa che Egli ha fatto già per noi e che Egli ancora farà. A Lui sia la gloria per tutta l'eternità. Alleluia. Amen. Alziamoci in piedi e magari i fratelli da Bruxelles ci canteranno il cantico. Abbiamo ancora alcuni minuti nella presenza di Dio e poi abbiamo la richiesta per voi tutti che vorreste consacrare la vita al Signore, coloro che hanno qualche problema. E come abbiamo letto, se dovesse esserci qualcuno che non è d'accordo con questo o con quello, che non trova qualcosa, per favore portatelo oggi al Signore, che nulla sia nella vostra via. No, togliete ogni ostacolo e chi cammina nella luce non inciampa. Per favore, altri fratelli vengono per cantare, magari le due sorelle vengono pure. Benedetto e lodato sia il Signore nostro Dio. Per favore, prendete tutte le parole seriamente, prendetele a cuore. Ciò che abbiamo letto stamattina, meditatelo, meditatelo nel vostro cuore. E poi uniamoci con tutto il cuore. E coloro che il Signore chiama, ubbidite alla sua chiamata, e tutti coloro che hanno ascoltato il messaggio, che possano credere con tutto il loro cuore e possano confidare nel Signore. Benedetto sia il nome del Signore.
Alleluia.